Siamo in collegamento?
Abbiamo in collegamento Francesco, scusate, non avevo. Allora, abbiamo in collegamento Francesco, vi avevamo detto che l'avremmo anticipato, e con lui, appunto, siccome quest'estate si trovava proprio in Grecia, ma in particolare nell'isola di Kos, dove ci sono stati non tanto i primi arrivi quanto quelli più massicci che hanno fatto molto parlare i media. Allora, io non so quanto in Italia si sia visto, perché io in quel momento ero in Grecia e vedevo dalla televisione greca, ovviamente con grande rilievo. Quindi, se tu intanto ci vuoi riassumere quello che hai visto, la situazione che hai potuto vedere tu con i tuoi occhi a Kos.
Sì, certo, intanto buongiorno a tutti. Va detto che io sono arrivato a Kos intorno alla fine di agosto, e diciamo che l'ondata più grossa di immigrazione era già avvenuta, ed era avvenuta intorno alla metà di agosto, quindi di conseguenza anche tutta l'ondata mediatica, l'enorme invasione mediatica che c'era stata a Kos, quando io sono arrivato era bene o male terminata. La stessa isola non pensava che questo fenomeno si sarebbe protratto così a lungo, però invece nei giorni in cui ero lì a fine agosto sono ripresi gli sbarchi dalla vicinissima Turchia, che dista solamente 7 miglia, sì, se ho fatto bene. E, dunque, no, ditemi un po' voi di cosa volete parlare.
Sì, ecco, intanto questa cosa che hai detto è interessante, perché invece le notizie, praticamente almeno i media italiani si sono spostati, ma anche quelli greci, su Mitilene, per esempio, con un rilievo molto inferiore a quello dato all'epoca a Kos, e sembrava che a Kos non succedesse più niente. Tu ci stai dicendo invece che...
No, assolutamente, ma i media non... a mio parere in questo momento non sono in grado di coprire in maniera esaustiva quello che sta accadendo. Si fiondano a destra e a sinistra nel momento in cui poi in realtà arrivano le chiamate dalle centrali di polizia, o la situazione è veramente drammatica. Ma diciamo, arrivano dopo, e quindi sì, poi va anche detto che c'è chiaramente una strategia da parte dei trafficanti sulle coste turche, che è quella di cercare di gestire il flusso e di distribuirlo su diverse isole, perché in seguito a una grande ondata di arrivi chiaramente i controlli si intensificano e diventa più difficile raggiungere, per dire, Kos. Quindi nel momento in cui Kos sembrava satura, tutto si è spostato su Lesbos e Mitilene. Poi di nuovo Kos. Quello che io penso è interessante, l'argomento più interessante da affrontare è la situazione in cui queste isole poi si trovano. Va detto che queste sono isole che vivono, di cui il 90% del fatturato deriva dal turismo, e fondamentalmente tutti i soldi che guadagnano li guadagnano nei mesi estivi. Queste ondate di immigrazione hanno terrorizzato le popolazioni locali, che chiaramente sono anche meno informate, sono lontane dal centro del paese, da Atene, e hanno vissuto veramente questo arrivo come una specie di invasione. La totale assenza dello Stato e di assistenza, la totale assenza dell'Unione Europea e dell'intervento pronto per gestire questa situazione, teniamo presente che arrivavano più o meno 200-250 migranti al giorno.
Senti, scusa Francesco, che popolazione c'ha Kos? È un'isola
è un'isola di intorno ai 17.000 abitanti.
E quindi quando parliamo, magari io ho sentito 10.000, 15.000.
No, Kos, per dire, quando io sono arrivato l'apice era intorno ai 6-7.000 migranti,
però,
sull'isola,
insomma...
su un'isola di 16-17.000
migranti. E già
il
grosso forse era passato, però. Perché c'erano
No, perché poi era passata la grossa ondata mediatica, ma in realtà c'erano più migranti di quando c'erano tutti i media a raccontare la storia.
Vedi.
E questa è un po' la situazione paradossale che si è creata. Ed è anche quella che poi ha portato al crearsi di certe situazioni. Nel senso che l'isola ha accusato moltissimo per motivi appunto per timori di tipo economico, lavorativo, nel senso che i turisti arrivavano e si trovavano in una situazione chiaramente molto complicata. Perché veramente non per colpa dei migranti, ma per colpa di una totale mancanza di assistenza.
Senti,
parliamo di turisti che arrivavano sull'isola e fuggivano dopo aver prenotato vacanze mesi prima. Questo, unito a questa invasione dei media, che ha fatto una propaganda enorme a quello che stava succedendo, raccontandolo come una catastrofe senza, senza precedenti, ha molto spaventato la popolazione dell'isola, portandola anche ad essere molto, molto poco ben disposta ad accogliere queste persone.
Quindi senti, però ti volevo chiedere poi nel complesso come vivevano, come si trovavano queste persone che arrivavano a Kos, cioè come io ho visto scene.
Qui arrivano persone di ogni tipo, quindi dai migranti ai rifugiati che fuggono da guerre e sbarcano tutti insieme, partono dalla Turchia tutti insieme, quindi parliamo di comuni che arrivano con persone disperate e anche persone magari più diciamo l'alta borghesia siriana si trova su questi rumori, sbarcano tutti insieme e non c'è assolutamente nessuno a raccoglierli nel momento in cui sbarcano, se non noi reporter o fotografi o giornalisti.
Sì, poi grande aiuto. Nessuno.
Ero sempre l'unico la mattina o le prime ore dell'alba quando arrivavano questi gommoni. Loro arrivano e non sanno neanche dove andare. Chiedono dov'è un banco, ma chiedono dov'è l'albergo più vicino, diciamo i più benestanti chiedono dov'è l'albergo per poter andare a riposarsi in un hotel, molti con bambini naturalmente, immaginate. E niente, poi capiscono piano piano quelle che sono le procedure e loro per lasciare l'isola di Kos e continuare il loro viaggio, quindi prendersi un traghetto per Atene, traghetti di linea, non traghetti messi apposta a disposizione, un normale traghetto di linea per andare ad Atene, per poi prendere il treno ad Atene e raggiungere il confine con la Macedonia, voi sapete quella che è la rotta, passa da lì, hanno bisogno di un foglio, di una specie, una sorta di foglio di via che gli autorizza a lasciare l'isola e gli ordina di lasciare il paese entro 30 giorni. Senza questo foglio però loro non possono lasciare l'isola.
E questo aggira un po' la questione di Dublino, no? Dell'identificazione.
Sì. Soprattutto lì a Kos non è stato mandato nessun aiuto da parte del governo greco, per cui si parlava di queste, si trovavano in questa piccolissima centrale di polizia con una persona che ci lavorava, che ci metteva più o meno 20 minuti affrontare una pratica con 4.000, 5.000 migranti fuori che attendono questo foglio. Quindi una situazione chiaramente esplosiva.
Certo, infatti sono successi poi insomma degli episodi, non so se tu hai assistito direttamente.
Sì, la polizia insomma è stata molto dura nei confronti di queste persone, perché poi alla fine parliamo di donne, di bambini disperate, che tra l'altro vogliono solo andare via, per cui...
Senti, c'era stato anche questo grosso traghetto dell'Eleftherios Venizelos che se ne è parlato proprio per giorni e giorni, che doveva portare via verso Atene al Pireo 2500 persone, che poi è partito. Sì. Quello non è, cioè quella era una cosa straordinaria, diciamo, pure
sì,
questi
era
hanno
una
pagato.
Cosa straordinaria, sì. Era una cosa straordinaria con la quale hanno risolto poi la prima ondata di immigrazione.
Senti, mi interessava molto un po' la composizione a cui tu hai accennato di questi migranti, cioè sono ovviamente venendo dalla guerra, sono un po' persone diverse da quelle che noi siamo stati abituati negli anni a vedere. Tu parlavi di bancomat, parlavi di alberghi,
perché
ovviamente chi fugge dalla guerra può avere anche i soldi, insomma, diciamo.
Certo. E questa è una cosa che poi molte persone fanno fatica a capire. E anche lì sull'isola, io appena arrivato il tassista mi dice: tu capisci, questi scendono ai banco, ma scendono nei cellulari, però mi spaventa il fatto che non siamo in grado di capire che una guerra ti può mettere in fuga anche con un banco, ma con un cellulare, perché queste sono persone disperate. Ma ancora di più dovresti meravigliarti del fatto che persone con di una certa classe sociale, non so, si rischino questa attraversata con i loro bambini per andare incontro all'ignoto, perché loro non sanno cosa trovano.
Senti,
sbarcano
questo...
felicissimi, ma
e certo, poi
comunque... scoprono una realtà ben diversa da quella che si aspettavano.
Sì, ma comunque non hai scelta, no? Quindi quando tu metti a rischio anche la vita dei tuoi stessi figli più che la tua, vuol dire proprio che non hai scelta. Senti, ma però ovviamente questa era una parte, credo, sia dei siriani, perché ci saranno stati anche siriani e poi c'erano anche comunque i migranti che nel nostro immaginario sono quelli, no, a cui pensiamo quando c'era di tutto.
Bisogna cominciare a capire che l'emisfero sud del mondo sta migrando verso l'emisfero nord, quindi gente da tutti i paesi, dal certo. Pakistan al Bangladesh, all'Afghanistan,
all'Iraq,
allo Sri Lanka, all'Iraq, certo. alla Tunisia, al Marocco, alla Libia, tutti i paesi toccati dalle primavere arabe, l'Africa subsahariana che ormai si sa da 15 anni migra.
Sono senti, ci sono stati problemi per te mentre insomma, facevi
sì,
questo?
Beh, diciamo che per noi che cerchiamo di informare, di trasmettere queste informazioni, può non essere facile in quelle situazioni, perché appunto come ti dicevo la popolazione è molto ostile a chi vuole raccontare questo dramma, perché si sente colpita, pensa che tu stia raccontando il dramma di queste persone, ma tu non racconti il dramma loro, il dramma dei greci, il dramma, perché ricordiamoci che stiamo parlando di un paese che è allo stremo indipendentemente dal problema migranti, dal problema immigrazione.
Ma ci sono stati episodi diciamo
sì, ci sono stati diversi,
sia di solidarietà che anche di, come la chiamano i giornalisti, di intolleranza, termine che io odio, ma insomma per capirci.
Di intolleranza?
Sì, termine ripeto che io odio, ma sì, che viene usato. Di razzismo, sì, diciamo così, di violenza, anche di insofferenza.
Sì. Beh, sai, quando lo Stato, il governo non arriva ad aiutare in una situazione, si crea il terreno ideale perché alcune forze, come ad esempio in Grecia Alba Dorata, trovino il terreno ideale per loro per cercare di sostituirsi a quello che è lo Stato e cercare di aiutare le persone locali. Chiaramente quello che succede poi in queste situazioni, quando tutti sono molto stanchi, sono stremati, è che queste persone vengono lasciate fare. Io non dico che vengano appoggiate o incoraggiate, però poi quando intervengono, no, io una sera mi trovavo davanti al commissariato della polizia di Kos e sono stato testimone di un attacco da parte di gruppi non ben identificati, con cani, mazze, che hanno attaccato i migranti. L'indifferenza totale della polizia, l'indifferenza totale
l'indifferenza è praticamente complicità, certo, da parte della polizia.
In quel momento loro sono visti come persone che vengono a risolvere i problemi in un modo in cui la polizia non li può risolvere, chiaramente, o quantomeno non lo può fare davanti a delle videocamere o delle macchine fotografiche.
Senti, quindi, sì, se vuoi aggiungere qualcosa su questo argomento, se no passavo a chiederti un pochino brevemente, insomma, visto che stai partendo per la Grecia, che idea c'hai un po', visto che la conosci, di quello che potrebbe succedere, anche che mi sembra che ormai è abbastanza dico anche se gli scenari mi sembrano abbastanza prevedibili, ecco.
Sì, in questo momento sì, poi allo stesso tempo è anche difficile fare previsioni di che cosa succederà dopo, degli accordi che verranno fatti dopo il voto
dei governi, certo.
Sì, del governo, questo veramente ancora un po' non me la sento di fare delle previsioni,
certo.
Sicuramente la situazione è molto tesa, i greci sono stanchi, a votare ogni sei mesi sta cominciando a far perdere senso a voto, la gente è scoraggiata, non ha più voglia di andare a votare, l'astensionismo alle stelle,
sì, questo
è molto complicato. Adesso vedevo ci sono stati scontri nei giorni precedenti.
Dove?
Nel centro di Atene, a Isarchia, sì, perché sono stati arrestati diversi compagni durante la manifestazione, quindi poi si è scatenato un po' di reazione, ecco. E adesso vediamo, non so, io arriverò a Atene nel primo pomeriggio, sono io stesso molto curioso di
vedere che succede,
sentire,
certo.
Sì, perché poi è sempre, ogni volta è diverso,
sono
momenti in cui sono scoraggiati, momenti in cui invece riprendono a combattere, vedremo.
E senti, eventualmente magari ci risentiremo
volentieri.
Tu quanto rimani, certo, lì?
Io sarò in Grecia per una settimana, circa 10 giorni.
Se succede qualche cosa di particolare, magari ci risentiamo per sentire anche un tuo commento dal posto.
Saprò anche nel caso darvi un po' più di informazioni.
Va bene. Allora, grazie. E
grazie mille, Antonella.
A risentirci. Ciao.
Grazie, ciao, buona giornata.